penitenciero sulla li dorate va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pide molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
La notizia arriva poco dopo le 17. Un attentato dinamitardo a Palermo. Il giudice Paolo Borsellino è rimasto ucciso nell'esplosione. Con lui 5 agenti della scorta, 18 i feriti.
L'agenda rossa di Paolo Borsellino. Da anni si cerca, da anni non si trova. Negli ultimi giorni sono emerse nuove informazioni che riguardano l'inchiesta dei magistrati di Caltanissetta. Ce ne parla di queste informazioni Marco Lillo, giornalista e scrittore.
In questa indagine ci sono due segmenti che si legano. Sono il primo relativo proprio al giorno della strage di Via D'Amelio, il 19 luglio 1992. Cerca di focalizzare questo segmento dell'indagine la traiettoria che è stata compiuta dalla borsa, certamente, forse, molto probabilmente, anzi più che forse, anche dall'agenda rossa che vi era contenuta all'interno, secondo i ricordi dei familiari di Paolo Borsellino, che mai si staccava da quell'agenda. Ora, qual è il fatto nuovo? Il fatto nuovo è che i poliziotti e i carabinieri che in qualche modo hanno avuto in mano la borsa di Borsellino il 19 luglio, finora non legavano i due momenti, cioè il momento nel quale la borsa viene fotografata nelle mani del carabiniere Arcangioli e il momento nel quale la borsa finisce nelle mani di un poliziotto importante come Arnaldo La Barbera. Ecco, finora mancava la staffetta, cioè adesso, secondo la testimonianza raccolta dalla procura di Caltanissetta, ci sarebbe un poliziotto che afferma di avere lui fermato il carabiniere Arcangioli che per primo aveva preso questa borsa e di aver detto lui: guarda che l'indagine è della polizia, non è dei carabinieri, quindi molla la borsa che siamo noi della Polizia di Stato a dovercene occupare. Quindi questo fatto è importante perché dà a due fotogrammi il sapore di un film. Il carabiniere Arcangioli sicuramente l'ha avuta per le mani perché è stato fotografato con quella borsa in mano e adesso si scopre che c'è un poliziotto che gliela prende e l'avrebbe consegnata per via indiretta a Arnaldo La Barbera. Il punto è: c'era l'agenda rossa dentro quella borsa? Non c'era? E qui scatta il secondo segmento dell'indagine. C'è un nuovo testimone vicino alla famiglia La Barbera che si presenta in procura a Caltanissetta pochi mesi fa e dice: io ho sentito parlare di questa agenda rossa in colloqui che ho sentito in un ambito familiare, quindi nell'ambito della famiglia La Barbera, e sostanzialmente questo fatto per la procura è importante perché è la prima volta che qualcuno sostanzialmente dice nella famiglia di La Barbera si diceva che c'era la disponibilità di questa agenda rossa da parte dei familiari di Arnaldo La Barbera, che ricordiamo è morto nel 2002. E successivamente, dopo gli accertamenti che sono stati fatti su questa testimonianza, perché ritengo siano stati fatti sicuramente, la procura di Caltanissetta ha pensato di indagare la moglie e la figlia di Arnaldo La Barbera, che ovviamente sono, bisogna ricordarlo sempre, innocenti fino a sentenza, ma in questo caso ancora di più perché stiamo parlando di un'indagine che si fa su fatti di 30 anni fa, cioè è un'iscrizione a loro garanzia. E per questa ragione si è andati a perquisire a casa dei familiari di Arnaldo La Barbera a cercare questa agenda e va detto anche questo, non è stata trovata.
Thank you.
Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Va Pensiero, buongiorno a Michele Migone. Allora, abbiamo sentito le novità per quanto riguarda questa inchiesta dei magistrati di Caltanissetta, ma cosa ne pensa Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, di queste novità?
Quello che mi lascia interdetto è questo: se queste indagini fossero state fatte e fossero state fatte quando dovevano essere fatte, cioè 30 anni fa, oggi forse si saprebbe la verità sulla sparizione dell'agenda rossa di Paolo e su questo mistero del nostro paese. Adesso si indaga quando si fanno delle azioni che avrebbero dovuto essere fatte appunto 30 anni fa, quando i protagonisti di questi avvenimenti sono o morti oppure si trincerano dietro tutta una serie di non ricordo, non posso ricordare, che veramente rendono la situazione estremamente confusa. Si parlerebbe di un capitano dei carabinieri, il capitano Arcangioli, il quale appunto è stato fotografato con la borsa di Paolo Borsellino in mano, il quale a un certo punto avrebbe consegnato questa borsa a un sottufficiale della polizia che gli diceva che si sarebbe fatto consegnare la borsa, dicendo che la priorità dell'indagine era della polizia, che era arrivata per prima sul luogo del delitto. Tutto questo è assolutamente al di fuori della credibilità. Un capitano, un ufficiale dei carabinieri che consegna all'Opresti un sottufficiale della polizia alla borsa e senza neppure poi scrivere una relazione di servizio su tutto questo. Sono notizie che veramente lasciano interdette e che sinceramente mi convincono sempre più quello che io ho sempre sostenuto, che la strage di Alamelio è una strage di Stato e che quindi è assolutamente impossibile, improbabile che lo Stato arrivi a processare se stesso.
Arnaldo La Barbera, protagonista del depistaggio sulla inchiesta per quanto riguarda la strage di Via D'Amelio.
Investigatori mossi da un proposito criminoso che hanno esercitato in modo distorto i loro poteri. È in una lunghissima motivazione che i giudici della Corte d'Assise di Caltanissetta usano parole durissime verso chi condusse le indagini sulla strage di Via D'Amelio. Il riferimento è al gruppo che indagava sulle stragi del 92 guidato da Arnaldo La Barbera, funzionario di polizia, poi morto. Servitori infedeli dello Stato suggerirono a piccoli criminali di raccontare falsità sugli autori dell'attentato al giudice Borsellino e agli uomini della sua scorta. Nelle motivazioni si parla anche della famosa agenda rossa del giudice, il diario che custodiva nella sua borsa, di cui non si ha più traccia. Per la Corte La Barbera è stato coinvolto anche in questo. L'indagine sull'agenda è stata archiviata.
Ma cosa ne pensa Salvatore Borsellino del fatto che l'agenda potesse essere nelle mani di Arnaldo La Barbera?
Che La Barbera abbia a che fare con la sparizione dell'agenda di Paolo Borsellino non c'è alcun dubbio, perché la borsa viene ritrovata sul divano del suo ufficio e la sua reazione quando il contenuto della borsa viene consegnata ai familiari di Paolo, in particolare a Lucia, che chiede, guardando dentro la borsa, dov'è l'agenda di mio padre. La reazione allora violenta di La Barbera, che addirittura dice ad Agnese: faccia curare sua figlia perché ha problemi psichici, è indicativa. E il fatto che La Barbera, oltre che col depistaggio scarantino, c'entri anche con la sparizione dell'agenda di Paolo, visto che, ripeto, che la borsa viene trovata nel suo ufficio e che l'agenda che avrebbe dovuto esserci manca, è indicativo. Il problema, ripeto, è che si indaga su queste cose quando La Barbera è morto a 30 anni di distanza, quando la gente si trincera dentro i non ricordi e tutto il resto. Questa non si è voluta arrivare alla verità e adesso a 30 anni di distanza è veramente difficile che ci si possa arrivare.
Senta, ma è credibile il fatto che la moglie e la figlia di Arnaldo La Barbera abbiano tenuto l'agenda di Paolo Borsellino a casa loro, così anche dopo la scomparsa di Arnaldo La Barbera?
Guarda, si può credere tutto e il contrario di tutto in base agli elementi che abbiamo. Io credo che è molto più probabile che se veramente l'abbiano avuto in mano l'abbiano messa al sicuro e non sicuramente tenuta in casa, perché ci si sarebbe dovuto aspettare che questa perquisizione venisse fatta non adesso ma anni e anni fa, e quindi che abbiano potuto tenere il corpo del reato in casa è assolutamente improbabile. È molto più facile che lo abbiano, se lo hanno avuto in possesso, lo abbiano occultato.
Arnaldo La Barbera ha una storia purtroppo lunga e sicuramente non bella. Lui viene chiamato, lui è il capo della squadra mobile di Venezia ed è membro dei servizi segreti, ed è noto, diciamo, per i suoi metodi molto molto spicci e soprattutto, insomma, per la gestione che faceva dei propri confidenti. Viene chiamato a Palermo dopo l'uccisione del capo della mobile di Palermo, che si chiamava Ninni Cassà, per mettere ordine nella squadra mobile di Palermo. E mettere ordine significava essenzialmente, insomma, fare la lotta a Falcone, che si era circondato da da poliziotti e da carabinieri che erano, diciamo, svegli, intelligenti e non collusi. Questa era la prima cosa. La Barbera è quello che arruola materialmente Nino Gioè su consiglio del mafioso Di Carlo, che lui va a trovare in carcere a Londra, ed è quello che viene incaricato dal governo di gestire prima la sicurezza di Falcone e Borsellino, cosa che lui non riesce a fare ovviamente perché sono stati tutti e due uccisi, e poi viene incaricato lui e lui solo di gestire tutte le indagini con i suoi poliziotti, con la sua gente, eccetera eccetera. I suoi sponsor sono due alti membri dei servizi segreti, due prefetti, che sono, no, uno è l'ex vice capo della polizia Luigi Rossi e l'altro è un capo dei servizi segreti, il prefetto De Sena, che sponsorizzano e decidono in sede di governo, e al governo Amato, di affidare a lui e solo a lui tutte le indagini, ed è lui che manda avanti il scarantino, il depistaggio scarantino, che dura 15 anni. Lui poi salirà di grado tantissimo, perché poi molte di queste cose, insomma, hanno in cambio degli avanzamenti di carriera, diventa questore di Napoli, diventa il capo dell'antiterrorismo italiano e come tale gestisce il G8 di Genova, no? Ecco. E sappiamo anche come è stato gestito il G8 di Genova, fino a quando viene nominato dopo Genova vice capo dei servizi segreti italiani e poi muore di un fulmineo cancro al cervello a soli 62 anni. Personaggio assolutamente incredibile, Arnaldo La Barbera.
Era Enrico De Aglio.
Non sei come me, esci il venerdì. Non sei come me, lavori il lunedì. Non sei come me, dormi di notte. No, no, non sei come me. No, mammi ti fa il toast. Non sei come me, tu gli dici no. No, non sei come me, guardi il grande fratello. Non sei come me, no, le serate a club. No, non sei come me. Esci il venerdì da me.
Ma cosa c'era in questa agenda rossa di Paolo Borsellino? È la domanda che abbiamo girato ad Aaron Pettinari, che è il caporedattore della rivista Antimafia 2000. Ovviamente sono solo ipotesi quelle che si possono fare, che sono state fatte nel corso di questi anni riguardo al contenuto.
Dentro c'era il lavoro degli ultimi giorni di Paolo Borsellino, quindi bisogna andare, per capire cosa ci poteva essere scritto, andare a ripercorrere i suoi ultimi 57 giorni, da quando Giovanni Falcone muore a Capaci il 23 maggio in poi. C'è la testimonianza a Casa Professa, dove lui dice chiaramente che è un testimone che vorrebbe essere sentito dai magistrati di Caltanissetta che indagano su Capaci, perché lui può dire tante cose rispetto a Falcone, quindi è facile magari pensare che dentro quell'agenda ci potevano essere le sue intuizioni su che cosa avesse capito del perché Falcone era stato ucciso, magari anche gli appunti di altre indagini poi sono finite in quella agenda rossa. Penso ad esempio, cito tre cose, la prima sicuramente gli interrogatori con Gaspare Mutolo e Leonardo Messina, che sono gli ultimi due collaboratori di giustizia che vengono sentiti tra giugno e luglio del 1992, dove fuori verbale entrambi racconteranno delle cose devastanti. Mutolo parlerà dei rapporti tra soggetti della mafia con rappresentanti delle istituzioni, nominando magistrati o funzionari di polizia, nel caso funzionario del SISDE è noto il nome di Bruno Contrada, mentre Leonardo Messina parlerà, presumibilmente l'ha dichiarato al processo trattativa Stato-Mafia, che fuori verbale ha parlato di Borsellino, di tante cose, comprese quello che poi dichiarò in commissione antimafia, cioè il progetto politico eversivo che si nascondeva dietro le stragi, riunioni di Enna, la mafia nella massoneria, tutta una serie di cose che nei primi verbali di Leonardo Messina non comparivano. Questo è un altro dato che potrebbe essere inserito all'interno di quella agenda rossa.
Senta, perché questa agenda rossa fa ancora tanta paura?
Credo che rappresenti la scatola nera di quella strage. Se si trovasse la scatola nera di quella strage, se venisse alla luce, verrebbero alla luce i veri motivi di quella strage, che sono indicibili. Io ricordo una cosa, ricordo quello che mi disse tanti anni fa, mi disse Agnese, la moglie di Paolo, mi disse: Salvatore, non credere mai di poter avere giustizia, perché per avere giustizia dovrebbe saltare in aria mezzo Stato italiano. Per questo ritengo che quell'agenda sia così importante e che vengano attuati tutti questi veri e propri depistaggi sulla sparizione di questa agenda, perché non si sia mai veramente indagato sulla sparizione di quell'agenda. Io ho solo al Borsellino Quater, ho visto delle testimonianze rese dai presenti in via D'Amelio e ho sentito delle cose assurde, tutta una serie di non ricordo, tutte testimonianze e discordanze tra di loro, e non c'è stato mai un processo sulla sparizione di quell'agenda.
Titolare di grosse quantità di denaro cerca gli strumenti per poter questo denaro impiegare, sia dal punto di vista del riciclaggio, sia dal punto di vista di far fruttare questo denaro. Naturalmente queste esigenze, queste necessità alle quali l'organizzazione criminosa a un certo punto della sua vita storica si è trovata di fronte, hanno portato ad una naturale ricerca degli strumenti industriali e degli strumenti commerciali per dove far trovare uno sbocco a questi capitali, e quindi non mi meraviglia affatto che a un certo punto della sua storia Cosa Nostra si è trovata in contatto con questi ambienti industriali.
Questa è la voce di Paolo Borsellino nella famosissima intervista televisiva che diede a un giornalista francese poco prima di morire. Ma allora, con queste ultime novità, queste ultime informazioni che abbiamo, siamo più vicini o più lontani dalla verità? Sentiamo Attilio Bolzoni, giornalista e scrittore.
Decisamente più confuso. I grandi fotografi cosa ti dicono? Ti dicono che Non è che più allarghi il campo e più cose e più persone e più soggetti ci sono nel tuo obiettivo e più la foto è di valore. È esattamente il contrario, più restringi il campo e più riesci a individuare le cose, le persone, il senso, il significato, e più passa il tempo e più si inseriscono elementi nella storia delle stragi, soprattutto nella strage del 19 luglio del 92, e più si allontana la verità. Ora, il lavoro della procura di Caltanissetta è stato fino a un certo punto veramente un buon lavoro, quello dell'ultima procura degli ultimi anni, non certo la procura del depistaggio di 30 anni fa, ma io non credo molto a questi testi a sorpresa 31 anni dopo, non ci credo, credo solo che inseriscono elementi di destabilizzazione e che veramente la verità si allontana. Non mi riferisco solo al test misterioso che ha portato la procura di Caltanissetta a casa della moglie La Barbera e anche negli uffici dell'AISI, dei servizi segreti, perché la figlia della Barbera lavora ai servizi segreti civili, ma anche il magistrato di turno di 31 anni fa che si ricorda dopo 30 anni dove ha visto, dove c'era una traccia dell'agenda rossa. No, i conti a me non mi tornano.
Una operazione ben costruita.
La coincidenza con tutta una serie di altre vicende che si incastrano in queste settimane, ad esempio la frenetica attività della Commissione parlamentare antimafia, che vorrebbe riscrivere la storia dell'uccisione di Borsellino, con la testimonianza di ex imputati assolti pienamente, quindi ne prendiamo atto, come il generale Mori e il colonnello De Donno, che sostengono senza uno straccio di elemento che alla base dell'accelerazione dell'omicidio del procuratore Paolo Emanuele Borsellino sia stato il rapporto mafia-appalti. Ora, da una parte abbiamo questa storia, dall'altra la storia dell'agenda rossa e delle molteplici novità, chiamiamole così. Io credo che tutto alimenti una confusione e che tutto porti a rimettere in discussione i pochissimi elementi già accertati negli ultimi 30 anni. E evidentemente ci sono delle indagini sulla agenda rossa da una parte, delle indagini sull'individuazione dei mandanti altri che fanno paura a certi ambienti. Da qui questa tempesta di novità sul caso dell'uccisione del procuratore Borsellino.
Ambienti quali? Cioè, a questo punto, 30 anni dopo, chi teme ancora la verità su Borsellino?
Temono i soliti noti, certo non i mafiosi. Io credo che noi tendiamo a parlare delle due stragi, il 23 maggio, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, come una strage incastrata all'altra. In un certo senso è così, ma la strage Borsellino ha caratteristiche in parte completamente diverse, mentre per la strage Falcone c'è una forte componente di Cosa Nostra e c'è anche altro, i mandanti esterni. Il rapporto, secondo me, questa è la mia opinione, per la strage di Borsellino si deve capovolgere esattamente al contrario. C'è una forte componente di altro e una piccola componente di Cosa Nostra. In breve, io credo che a volere la morte di Borsellino non siano stati solo i mafiosi, anzi siano stati soprattutto altri.
L'agenda rossa in tutto questo diventa, diciamo, un oggetto fondamentale, e lì sono scritti i motivi per cui poi Borsellino è stato ucciso. È proprio così oppure no?
Secondo me no, secondo me questa agenda rossa è presentata come un totem, come una scatola nera di tutti i misteri, è un'esagerazione, non ci può essere scritto qualcosa ma non tutto. Io non credo che concentrandosi solo sull'agenda rossa e sulla sua sparizione si possa risolvere il mistero della morte di Paolo Borsellino. Credo che sia piuttosto un modo per concentrarci su una cosa che non c'è ed è l'unico appiglio che abbiamo e che abbiamo avuto, perché non abbiamo altro, abbiamo solo il ricordo di quei personaggi in giacca e cravatta, non sudati, che pochi istanti dopo la strage erano in via Mariano D'Amelio. Abbiamo il racconto di alcuni pentiti che hanno visto personaggi estranei a Cosa Nostra mentre caricavano la Fiat 126 con l'esplosivo. Abbiamo il ricordo dei numerosi depistaggi effettuati ogni qualvolta l'indagine dei magistrati di Caltanissetta si avvicinava a piccoli frammenti di verità.
Cosa sta... Ma allora è ancora così? Siamo ancora nella stagione dei depistaggi? Ci sentiamo domenica prossima, buona giornata e buona settimana da Michele Migone.